Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E buongiorno a tutti, rieccoci puntuali come ogni domenica per parlare di corsa e non solo. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Oggi è la domenica della Maratona di Milano e per una volta saremo spettatori, insomma. In
sì, sì, sì. Devo dire che ho sempre fatto o la maratona o la staffetta, ma quest'anno per insomma circostanze non l'ho fatta. Faremo il tifo, bello.
Faremo il tifo, sì, sono un po' da spettatori. Io mi metterò in un angolo con una macchina a suonare e lamentarmi.
Sì, sì, ecco, dai. A urlare contro ai corridori.
Comunque, scherzi a parte, ci saranno anche insomma le tantissime staffette con cui Milano fa segnare sempre i numeri da record. Sappiamo quanto sia tra l'altro importante questo approccio solidale della corsa. Ci sarà anche un nutrito gruppo di podisti del gruppo Sole 24 Ore che insomma, correranno per i bambini di Sport Senza Frontiere. Poi comunque sono tantissime insomma le associazioni, le onlus coinvolte. Un motivo in più mi viene da dire insomma per non lamentarsi oggi con chi corre, diciamo così.
Dai, almeno oggi.
Almeno oggi.
Anche perché devo dire che anche tutta la città di Milano, cioè ci sono appesi tutti i cartelli, sono stati avvisati tutti. È da un mese veramente che sono stati avvisati, quindi dai. Andiamo a piedi, a piedi, in bicicletta e
godiamoci la giornata.
Sì.
Questa insomma è l'introduzione, veniamo al nostro primo ospite di oggi perché parlando di corsa su strada abbiamo pensato bene di chiamare una campionessa invece mondiale di corsa in montagna, Alice Gaggi. Ciao Alice.
Ciao Silvio, ciao Ivana e ciao a tutti gli ascoltatori.
Come stai? Bene mi sembra dalla voce.
Sì, che voce squillante.
Bene, bene, grazie.
Allora, domenica scorsa ti abbiamo vista tutta contenta a Maranello per la prima edizione della Mezza Maratona d'Italia, com'è andata?
È andata molto bene, devo dire. Mi sono avvicinata al mio personale, anche se diciamo quest'anno a Barcellona appunto ho stabilito il mio personale, quindi era andata un pochino meglio lì, ma c'ero vicina e ho impostato la gara un po' diversamente. Sono partita forse un po' troppo allegra, ma si sa che quando si intravedono le avversarie lì vicino si cerca sempre di stare un po' insieme, almeno nella prima parte. E quindi poi la seconda parte è stata dura perché ho dovuto cercare di tenere, non perdere troppo, non rallentare troppo. Però è andata molto bene, sono soddisfatta di come è andata.
Possiamo dire qual è il personale, perché è veramente un gran tempo. Alice?
A Barcellona quest'anno ho fatto 1:13:29 e a Maranello 1:13:42.
In questione di secondi, insomma.
Infatti. E com'è questa prima edizione? Com'è stata? Come gara?
Per me
come percorso?
È stata una gara davvero bella perché è stato super emozionante poter correre nel circuito di Fiorano, poter passare davanti alla fabbrica della Ferrari e quindi diciamo che vivendo questo nella prima parte di gara di sicuro ti carica poi per il resto della gara. È stata molto bella anche perché l'ho vissuta insieme al mio team, al team Brooks, quindi sono stati oltre alla gara due giorni pieni di belle esperienze.
Tra l'altro ricordiamo quarta al traguardo, terza davanti a te Sara Bottarelli 1:12:15, quindi sottolineiamo anche questa prestazione. Ci sono stati un po' di problemi nella gestione del ritiro borse e anche altre cose, problemi che nessuno magari si aspettava nonostante la prima edizione, anche perché si correva dove i particolari fanno la differenza, no, lì?
Certo, certo. Ecco, io direttamente non ho vissuto questo disagio, però sono al corrente che è successo questo e sono consapevole che sicuramente organizzare una gara del genere non è per nulla facile, ma bisogna anche garantire un servizio a tutti i corridori, quindi credo che di sicuro sia da una parte, da parte degli organizzatori, che dall'altra da parte dei corridori ci si debba, ecco, venire incontro, ma assolutamente immagino che entrambe le parti abbiano le loro ragioni, ecco.
Insomma, 5.300 persone al traguardo,
infatti,
quindi, insomma,
per cui sono anche numeri importanti per una prima edizione. Allora Alice, parlavamo prima di personale, insomma, a Barcellona a metà febbraio, non diciamo l'età, ma come si fa ad andare ancora così forte alla tua età? Sempre più forte, tra l'altro.
A Allora, beh, vi ringrazio, ma l'età, se volete, si può dire, quest'anno vado per i 38. Devo dire che, allora, io fino ad ora ho questa grande passione per la corsa e sicuramente questo mi aiuta, perché questa grande passione mi aiuta a trovare ancora la motivazione che mi spinge ad allenarmi, mi fa avere ancora la voglia di partecipare alle gare. Quindi senza la voglia di sicuro credo che non si possa andare avanti. Poi credo di avere avuto anche la fortuna di incontrare tanti anni fa Gianni Franci, il mio allenatore, con cui abbiamo sempre lavorato bene, a mio giudizio, ecco, bene nel senso che non mi ha mai richiesto troppo in una sola stagione, come magari a volte accade per certi atleti che riescono a spremersi, a dare tutto, ma poi proprio perché hanno dato tutto intercorrono vari problemi che non li lasciano esprimere per tanto tempo. E questo credo un po' che devo proprio ringraziare Gianni, perché credo che da questo punto di vista mi ha sempre aiutato, certo con allenamenti anche molto impegnativi ad allenarmi eccetera, però anche con una logica di non dare tutto subito, ma di durare un po' nel tempo.
Alice, tu hai un bimbo, no, Fabio?
Sì.
Quanti anni ha?
Adesso ha 6 anni.
Ah, che bello, piccolino ancora. E quando è che riesci ad allenarti? Com'è che riesci a organizzare la tua giornata?
Io, allora, mi definisco molto fortunata perché al momento faccio la mamma, quindi mentre Fabio è a scuola, è alla scuola dell'infanzia, io posso allenarmi, ho un momento di tempo per me, quindi riesco, mescolando un po' le faccende di casa, la spesa e le altre varie faccende, riesco a trovare, a ritagliarmi un po' di tempo per allenarmi e poi ad essere pronta per quando Fabio è a casa, quindi ecco, da questo punto di vista al momento la giornata è organizzata così.
E lui ti segue nelle gare, nel senso che lo porti e ti guarda, insomma, fa il tifo alla mamma?
Non sempre, dipende soprattutto da quanto è lontana la trasferta, però se possibile mi piace molto portarlo con me e vedo che anche a lui fa piacere. Sicuramente cerco di evitargli magari viaggi troppo lunghi che possono essere molto stancanti e noiosi anche per lui, però vedo che al momento gli piace seguirmi.
E sì, poi respirare sport, insomma, esatto, sempre è bello. Fondamentale.
Tra l'altro immagino non sempre verrà con te, perché tu corri ogni domenica, no? Cioè, parti con le campestre e le fai tutte. Poi inizierà la corsa su strada, poi inizierà la corsa in montagna e il trail. Manca solo lo sci alpinismo per chiudere tutto l'anno. No.
È vero, ma come dicevamo prima, ecco, forse un altro segreto per durare a lungo è non esagerare con le gare. Io mi rendo conto che ne faccio tante, ma cerco di scegliere, intendo dire che magari cerco di prepararne alcune al meglio delle mie possibilità e magari di usarne alcune anche come passaggio, cioè come sicuramente un allenamento di qualità, perché correre una gara lenta non è nel mio DNA, faccio davvero fatica.
È anche il nostro problema, no?
Sì, mio sempre, proprio, sono troppo competitivo come stesso. E tra l'altro prima citavi, no? Magari non citiamo spesso i marchi, tu fai parte del team Brooks, come si sta in quella famiglia?
Oh, si sta molto bene. Quest'anno il team Brooks si è anche allargato appunto non solo al discorso trail running ma anche alla strada. Infatti sto conoscendo nuovi ragazzi con cui appunto ho condiviso anche l'esperienza lì a Maranello e anche l'esperienza a Barcellona, che appunto fanno parte dei Brooks settore strada. Poi vorrei ricordare anche la mia società, l'altra mia società per cui corro, che è la Recastello Radici Group, che è da anni che mi sostiene. E quindi queste due famiglie per me sono davvero tanto, perché mi sostengono, perché lì ho tanti amici e perché appunto lì c'è un sacco di gente che condivide questa passione con me.
Però tornando un attimo alle gare, Alice, se tu potessi scegliere, qual è la tua preferita? Cioè la campestre, la corsa in montagna, su strada?
Se dovessi scegliere la corsa in montagna è la mia preferita.
È il tuo primo amore, forse?
assolutamente.
Hai anche delle gare in casa a Morbegno, no? Per cui insomma, Trofeo Vanoni, Colman Trail.
Certo.
E quindi ti piace proprio, insomma, poi sei in mezzo alla natura, insomma, ha un sacco di pregi, no? Correre in montagna.
Esatto, mi piace molto soprattutto il fatto di essere in mezzo alla natura, di trovarti sempre in posti stupendi e anche vivere la montagna in gara. Uno magari dice ma passi talmente veloce non ti guardi neanche in giro, invece a volte anche in gara magari noti di quei dettagli o ogni tanto butti l'occhio e riesci comunque a vedere delle cose stupende, chissà mai che poi un giorno riesci a tornare lì magari anche per una bella passeggiata e a goderti tutto più lentamente.
Con più calma. Alice, qualche settimana fa Franco Fava, grande insomma campione dell'atletica anni 70-80, ci raccontava che gli atleti della corsa su strada, diciamo, non erano ben visti dagli atleti della pista. Fino a qualche anno fa era così anche per gli atleti della corsa in montagna rispetto alla strada? Ora si devono ricredere, promessa.
Certo, c'è sempre stata un po' di inimicizia, proprio perché diciamo magari non ci si conosceva bene, nel senso che credo che quando non ci si conosce bene il diverso fa sempre un po' paura, o magari proprio perché fa paura lo ritieni inferiore, magari gli atleti della corsa in montagna erano visti sempre un po' come quelli che valevano un po' meno. Però secondo me anche gli atleti della corsa in montagna negli ultimi anni soprattutto hanno capito che la corsa su strada è un ottimo modo per allenarsi. Non si può essere atleti di corsa in montagna allenandosi sempre solo sulle salite, ma sicuramente bisogna allenare anche tutte le caratteristiche che si allenano con gli allenamenti su pista o su strada. E visto che ultimamente gli atleti della corsa in montagna partecipano anche molto di più a competizioni stradali e in pianura, questa inimicizia si stia man mano appianando, proprio perché ci si conosce e insomma siamo tutti atleti che
no, infatti.
Poi inimicizia sportiva, diciamo, no, così praticamente. Intanto per dire, insomma, Javier Chevrier, storicamente insomma atleta della corsa sui sentieri, il prossimo fine settimana vestirà la maglia azzurra agli europei di corsa su strada a Bruxelles. Tra l'altro è uno che va fortissimo nella mezza maratona, lavora e non fa l'atleta professionista, non è proprio carino nei confronti degli altri. No, cioè, rispetto a quelli che prima pensavano, no, che gli atleti della corsa in montagna facessero un altro sport. Alice,
assolutamente, io naturalmente, visto che ho condiviso un sacco di trasferte, di gare con Xavier, visto che anche lui viene dal mondo della corsa in montagna, ma appunto è la dimostrazione vivente del fatto che un atleta che corre in montagna possa andare forte anche in pianura, e lo stimo molto proprio perché, come avete detto voi, è un ragazzo pieno di altri interessi e soprattutto che si dà davvero da fare anche con il lavoro, quindi gli auguro davvero di riuscire ad esprimersi al meglio anche in questa occasione.
Bene, quindi Alice, adesso come prosegue la tua stagione?
La mia stagione adesso parte, o meglio prosegue, partendo con la corsa in montagna. Sarà un'estate densa di gare, vorrei tenermi sulle distanze brevi e medie, quindi gare di corsa in montagna classiche, intorno ai 10-12 chilometri, fino al massimo a qualche 30 chilometri.
Hai mai pensato alla maratona invece, Alice?
Allora, ci ho pensato parecchie volte, ma ho sempre rinviato la cosa, perché in realtà ho già provato la distanza, diciamo, in montagna, ma so che in pianura è tutta un'altra cosa, proprio perché lì devi sempre essere costante, sempre avere un certo ritmo, e mi spaventano un po' tutti gli allenamenti che bisogna fare, perché credo che, come mi alleno io, preparare gare brevi e fino alla mezza, posso starci con gli allenamenti classici che ho sempre fatto. Per preparare una maratona credo dovrei cambiare un po' la metodologia di allenamento, e questo mi spaventa un po'. Sono consapevole che anche invecchiando rimane sempre meno tempo per cercare di fare una maratona buona, però chissà mai che
quando sarei grande, diciamo,
quando
sarei
grande.
Alice, allora purtroppo dobbiamo chiudere, insomma, che dire, è sempre bello chiacchierare insieme, per cui noi continuiamo a seguirti e prima o poi ti toccherà venire a trovarci qui in studio a Milano.
Sarebbe bellissimo.
Poi ci organizziamo, dai. Magari vieni di corsa e siamo a posto.
Infatti, così ti abitui.
Grazie Alice Gaggi, a presto.
Grazie a voi.
Oggi, come detto, è la domenica della Maratona di Milano, domenica prossima invece sarà la domenica della Maratona di Parigi, appunto del campionato europeo di corsa su strada, e per la maratona vedremo impegnati Giovanna Epis e Ilias Awani. Noi su questo ci fermiamo un attimo e poi torniamo con la seconda parte.
Personal Best.
E allora, la seconda parte per continuare a parlare di corsa, per chi insomma si fosse appena messo all'ascolto, vi ricordiamo che fino a poco fa era con noi la specialista di corsa in montagna Alice Gaggi, intervista che potete riascoltare in podcast andando sul sito di Radio 24, e puntata oggi appunto in podcast che si chiuderà con i consigli della nutrizionista Francesca De Rio, che risponderà alle domande dei nostri ascoltatori. Veniamo però all'argomento di questo secondo blocco, perché nei prossimi giorni, venerdì e soprattutto sabato 12 aprile a Verona, andrà in scena la 12ª edizione di Run for Science, un progetto ideato nel 2014 dal Dipartimento di Neuroscienze e Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona, e progetto che ha l'intento, diciamo, di usare la corsa come mezzo per la ricerca scientifica. Però, per insomma non banalizzare tutto con le mie parole, ci affidiamo al racconto del professor Cantor Tarperi, coordinatore del progetto. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti e grazie per questo spazio.
Grazie a voi. Allora, innanzitutto, qual è l'intento di questo evento, di questo progetto?
Ma quest'anno, come ogni edizione, quest'anno raggiungiamo la 12ª edizione. L'intento, lo scopo è quello di studiare gli effetti dell'esercizio fisico sul corpo umano, in particolare della corsa.
Infatti è aperto a tutti questo evento?
Certo, l'evento è aperto a tutti, studiamo persone di diverso livello, dai super professionisti velocissimi all'amatore quasi improvvisato, tutti possono partecipare e tutti per noi sono interessanti.
E come si svolge questo studio?
Allora, Run for Science ha questa finalità: realizzare un evento sportivo. È una corsa molto simile alle tante che esistono fortunatamente sul territorio, ma è specificatamente pensata per motivi scientifici. Tutti i partecipanti sono d'accordo, concordano nel mettersi a disposizione per questioni scientifiche. Come avviene? Ogni partecipante viene analizzato e misurato da tanti punti di vista, psicologico, biomeccanico, funzionale, prestativo, al momento dell'arrivo in sede, poi svolge una corsa, quest'anno 10 km, negli anni abbiamo studiato 21 km, la mezza maratona, la maratona, siamo arrivati fino alle 60 km nelle varie edizioni. Quest'anno ci focalizziamo alle 10 km, la persona viene presa in considerazione, analizzata, misurata prima di correre e appena dopo la corsa, e per non farsi mancare nulla anche 3 ore dopo l'arrivo, in modo da capire gli effetti della fatica e anche gli effetti del recupero.
Quindi ci saranno anche esami del sangue, immagino.
Sì, esatto. Il bello è proprio la multidisciplinarità del progetto. Abbiamo quindi una serie di partner, in parte interni all'Università di Verona, in parte anche esterni, addirittura internazionali, che portano le loro expertise e approfondiscono il loro punto di vista, quindi analisi del sangue, misure sulla funzione muscolare, misure sulla psicologia, misure sulle percezioni delle emozioni.
Ma che bello! E quindi ogni anno rilevate dei dati particolari? Cioè, lo scopo è vedere appunto dei risultati ogni anno diversi?
Esatto, il macro tema è la salute è una cosa trasversale che interessa a tutti. Ogni anno decliniamo questo grande tema a un particolare punto di vista. Abbiamo attraversato negli anni la questione del diabete, dell'ipertensione, delle malattie cardiovascolari. Negli ultimi 2 anni, l'anno scorso e per quanto ce n'era da ricercare, rinnoviamo anche quest'anno, siamo legati in particolare all'ambito oncologico in relazione all'attività fisica.
Interessantissimo.
Tra l'altro è anche un'opportunità per tutti i runners di fare delle analisi di diverso tipo, insomma, sì, a livello motorio, no, professore?
Sì, loro sono, si mettono a disposizione e hanno il vantaggio di avere comunque un piccolo screen, una loro valutazione. Noi restituiamo a loro delle informazioni, dei dati sulla loro specifica condizione di salute. Più in generale, a noi serve questa raccolta dati per fare degli studi su grandi popolazioni, per comprendere quali siano le risposte, diciamo, estendibili a tutte le popolazioni, a tutte le persone, non solo a quella persona che corre.
E per la parte psicologica invece io sono curiosa, mi perdoni.
La parte psicologica viene studiata da due punti di vista, dal punto di vista delle motivazioni alla pratica sportiva, perché lo faccio e in particolare perché qualcuno non lo fa, perché qualcuno non ha uno stile di vita attivo e quindi la propensione alla pratica sportiva, il perché ci sono degli elementi proponenti e delle barriere che ostacolino invece la pratica sportiva. L'altro punto di vista invece è la percezione della fatica. La fatica è un fenomeno fisiologico, in parte strutturale, in parte di percezione della fatica.
Infatti,
e quindi
è molto
anche
soggettivo.
Questo è un tema da studiare.
È molto soggettivo.
È soggettivo, sì, c'è una componente soggettiva, non del tutto. In parte ha delle spiegazioni chiaramente documentabili con parametri misurabili.
E allora in chiusura vi ricordo che per iscriversi o anche solo per trovare tutte le informazioni legate a questo progetto vi rimandiamo al sito www.runforscience.it. Grazie mille intanto al professor Cantor Tarperi, a presto e buona ricerca.
Grazie a voi, grazie mille, a presto.
Personal Best Extra.
E chiudiamo con la sana abitudine di rispondere alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 3757269212. Per le risposte oggi è con noi la nutrizionista Francesca De Riu. Ciao Francesca.
Ciao Silvio, ciao Ivana, buona domenica a tutti.
Allora ci scrive Sandro da Genova.
Abbiamo tanti genovesi.
Anche la settimana scorsa.
Infatti. Ciao, 57 anni e partecipo a gare di corsa su strada. Attualmente sto preparando la mezza di Genova che si svolgerà domenica 13 aprile.
Domenica prossima.
Infatti, non mi perdo una puntata delle vostre trasmissioni, grazie. È bello allenarsi ascoltando il vostro programma, mi sembra di condividere la fatica con voi.
Ecco perché mi sento stanco anche senza correre.
Volevo porre il seguente quesito. Per ragioni di lavoro o di famiglia, a volte mi alleno la mattina presto e altre volte la sera. Voglio sapere a che ora è opportuno fare colazione al mattino e cosa mangiare iniziando l'allenamento alle 6.30 e a che ora e cosa mangiare come spuntino quando la sera mi alleno per le 19. Grazie, continuate così.
Grazie. Allora, sì, domanda sempre calda questa, comunque sempre importante. Quindi quando ci si allena così presto, spesso ci sono tante persone che saltano la colazione però poi fanno fatica perché magari l'allenamento prevede appunto dei picchi di intensità e quindi si fa fatica a portarlo a termine oppure a mantenere quell'intensità. Quindi io consiglio sempre di assumere non una vera e propria colazione, ma solo quei nutrienti che ci servono per affrontare l'allenamento, che sono zuccheri semplici a rapido assorbimento. Questo consente anche di non dar fastidio alla digestione. Quindi facciamo qualche esempio: due gallette di riso, dico gallette di riso perché sono più digeribili, hanno anche un maggiore indice glicemico rispetto magari ad altri cereali, con del miele o della marmellata. Oppure potrebbe essere anche un integratore energetico di quelli che prendiamo magari durante l'attività fisica, che va benissimo lo stesso se assunto subito prima dell'attività, che per me non sarebbe comunque piacevole da prendere di primo mattino, magari del semplice diciamo liquido, quindi acqua con dentro del miele o con un integratore idrosalino energetico, oppure della frutta disidratata, anche potrebbe essere, quindi frutta, non so, albicocche disidratate, banana disidratata, quella frutta che occupa un piccolo volume nello stomaco essendo disidratata, però comunque ha un alto contenuto di zuccheri. Chiaramente ognuno ha la sua anche tolleranza a cibo solido rispetto a un altro, però io consiglio sempre di prendere, assumere qualcosa anche di piccolo per avere un minimo di energia disponibile da spendere anche all'esaurimento delle scorte di glicogeno diciamo che restano dopo il digiuno notturno. Invece la vera e propria colazione, quella del recupero post allenamento, lo dobbiamo fare dopo, quindi altro errore è quello di saltare la vera e propria colazione, quella bilanciata, è quella che contiene quindi anche le proteine che sono importantissime nel recupero, quindi non so, delle uova, dello yogurt, comunque del pane con la marmellata, della frutta, eccetera. Quindi questa cosa non la dobbiamo saltare. Stesso discorso va fatto per l'allenamento alle 7 di sera, quindi da assumere subito prima sempre degli zuccheri a rapido assorbimento. Chiaramente io do per scontato che il pranzo non sia stato saltato e che ci sia stato un pasto bilanciato, quindi carboidrati, proteine, la verdura, eccetera. Magari un piccolo spuntino sempre a seconda dell'orario del pranzo. È chiaro che se magari ho pranzato alle 3, perché io ne sento di ogni colore, anch'io. Sono la prima che si trova a pranzare spesso e volentieri a orari assurdi, però comunque è chiaro che se ho finito di pranzare tardi magari posso saltare lo spuntino, mangiare qualcosa subito prima. Questo insomma, ognuno è diverso, e a questo punto il nostro pasto di recupero post allenamento sarà la cena, quindi non c'è bisogno di assumere lo spuntino post allenamento, ma andando a fare una cena bilanciata, quindi sempre proteine, carboidrati, non avremo problemi a recuperare. E ricordatevi sempre l'idratazione, quindi questo vale per la prima mattina, non è che se mi sveglio alle 6 vado a correre e non bevo, ok? comunque se devo andare a correre alle 7, comunque sarò vorrei arrivare idratato, ben idratato, quindi è giusto assumere i liquidi prima e anche dopo per recuperare.
Perfetto, grazie mille Francesca, a presto.
Grazie a voi, a prestissimo, buona domenica di nuovo a tutti.
Noi su questo per oggi ci dobbiamo fermare qui e vi ricordiamo che tra 7 giorni torneremo con un'intera puntata dedicata alle vostre domande e alle nostre risposte, per cui scriveteci alla mail personalbest@radio24.it o via WhatsApp al numero 375-7269-212. Grazie a Roberta Frisani in regia, grazie a tutti voi come sempre all'ascolto, ci sentiamo domenica prossima, buona giornata a tutti e buona maratona di Milano.
Buona giornata, buona maratona.